Radio Palazzo Carli presenta Il Buon Samaritano. Il Buon Samaritano. Storie e testimonianze di volontariato, migrazioni e diritti umani in Italia e nel mondo. Il Buon Samaritano, la rubrica di chi non ha voce. A cura di Giuseppe Ragogna. Tecnico in studio, Gemma.
Rieccoci con voi, cari ascoltatori. Oggi dedichiamo la puntata all'approfondimento del tema, che resta sempre caldo, delle migrazioni. L'obiettivo è di tenere un argomento così sensibile fuori dai luoghi comuni e da strumentalizzazioni ideologiche. Lo facciamo col professor Stefano Lievi, docente di sociologia all'Università di Padova, direttore di alcuni master, autore di numerose pubblicazioni, tra l'altro con temi riguardanti le migrazioni, editorialista prima del gruppo Espresso Repubblica e oggi del Corriere della Sera, soprattutto dell'inserto Corriere Veneto. Benvenuto professor Lievi e grazie per la sua partecipazione.
Grazie a voi, grazie a lei.
Vorrei seguire un ragionamento quasi didascalico per trattare meglio l'argomento senza disperderci. L'impegno poi è semplificato con lei dal primo libro divulgativo che ha scritto per le edizioni La Terza, qualche anno fa, titolo 5 cose che tutti dovremmo sapere sull'immigrazione e una da fare, ma anche e soprattutto dall'ultimo libro Torneremo a percorrere le strade del mondo, scritto pubblicato per l'UTET. E allora le chiedo, perché ci si muove così tanto?
Allora, ci si muove per mille ragioni. Noi facciamo l'errore di pensare che ci si muove per lavoro, o anche solo per fame in maniera più diretta, no? Come se fosse questo il motivo principale. Ora è vero che da Neanderthal in avanti ci siamo mossi per cercare cibo, e dall'Africa per esempio i sapiens sono arrivati anche in Europa e nel resto del mondo, ma in realtà le ragioni per muoversi sono tantissime. Lo capiamo meglio se invece di guardare solo le immigrazioni guardiamo tutte le forme di mobilità, includendo anche le emigrazioni, perché lì così vediamo che abbiamo tanti tipi di mobilità. Allora, gli immigrati, certo, vengono per cercare lavoro, vengono perché scappano eventualmente da regimi che li opprimono, ma spesso vengono semplicemente per migliorare le proprie condizioni, che è molto diverso, cioè non è una necessità, è un desiderio, ed è quello che avviene anche con moltissime delle nostre emigrazioni. Noi lo sappiamo, anzi noi italiani non lo sappiamo, ma negli ultimi anni, prima del Covid, già avevamo più emigranti che immigrati. Faccio l'esempio del 2019 perché è quello più clamoroso, l'anno prima del Covid, poi si è bloccato tutto, diciamo così, la mobilità. Ma in quell'anno lì non abbiamo parlato quasi d'altro che di sbarchi, per motivi anche politici, e all'epoca c'era un ministro dell'interno che insisteva molto su questo tema. Bene, in quell'anno lì, nel 2019, gli sbarchi sono stati 11.000 persone. Nessun italiano sa, pochissimi, solo gli addetti ai lavori, che nello stesso anno gli emigranti, quelli che sono andati via dall'Italia, li stimiamo in 285.000, cioè 25 volte tanto. Eppure non se ne è parlato per niente invece. Ecco, questo per dire che naturalmente gli immigrati erano di più, non erano solo gli sbarcati, ma di quello si parlava. E da diversi anni ormai gli emigranti avevano superato il numero di immigrati, cioè non c'è nessuna invasione in corso, semmai un'evasione numericamente, in più un calo della popolazione dovuto alla demografia. Oggi abbiamo più morti che nati, ce li abbiamo da molto tempo, veramente da un quarto di secolo, e anche qua è gravissimo il ritardo con cui ce ne siamo accorti. Ma oggi è clamoroso, l'anno scorso abbiamo avuto 800.000 morti e 400.000 nati, quindi una differenza in negativo di 400.000, quasi mezzo milione di persone, che è una città come Bologna, per capirci, che è evaporata, come dire che non c'è più. Cioè noi siamo in calo netto e in invecchiamento di popolazione. Torno però alla sua domanda. Ci sono altre ragioni per spostarsi, allora non è tecnicamente solo la fame o lo scappare da un regime che ti opprime, è anche semplicemente il desiderio, la ricerca di una situazione migliore, di nuove opportunità. Per esempio, moltissimi italiani che emigrano non sono alla fame, non sono disperati, non sono oppressi, ma cercano semplicemente o un salario più alto o delle occasioni diverse. E ormai io parlo di circolarità globale, non parlo più nemmeno di immigrazione o di immigrazione, perché non esiste nessun paese dove solo si emigra o solo si immigra, diciamo così. La Germania intuitivamente, lo capiamo tutti, è il paese che ospita più immigrati, perché è più ricco d'Europa, no? Tra quelli europei. Ebbene, pochi sanno, anche tra i tedeschi, devo dire, che la Germania è il primo paese per emigranti. E ovviamente non è per bisogno, essendo un paese che è in grado di offrire alti salari, posti di lavoro, un welfare protettivo, è perché comunque una quota di tedeschi trova anche interesse ad andare altrove per essere pagato meglio, ma diciamolo anche per spirito di avventura, per desiderio di cambiare le cose, perché non si sa che cosa fare, perché si va a studiare all'estero e dopo ci si rimane. Se ci pensiamo, del resto, col Covid, noi abbiamo capito due cose importanti rispetto alla mobilità: che molta nostra mobilità era inutile, per esempio il pendolarismo, andare al lavoro partendo dai quartieri periferici, andare in centro, eccetera, ma anche che non vedevamo l'ora di ricominciare a muoverci. Se ci pensiamo, faccio l'ultimo esempio quotidiano, proprio banale. Quando noi andiamo fuori città, andiamo via lontano da casa, ci facciamo i selfie, li mettiamo sui social, eccetera. Cioè questa cosa per noi ha un senso. Se rimaniamo a casa non ce li facciamo. Ma se ci pensiamo ancora meglio, le compagnie di amici, di giovani, ma non solo di giovani, quando dice cosa facciamo stasera? Andiamo a bere una birra là, in quel posto là. O andiamo in discoteca in un'altra città, oppure andiamo a fare un giro, banalmente, cioè usiamo questa espressione, e questo dà un senso alla nostra giornata, alla nostra serata. Cioè, gli amici sono gli stessi, la birra è la stessa, ma siccome abbiamo fatto 50 km per andarci, abbiamo la sensazione di aver fatto qualcosa. Ecco, del resto l'uomo nasce nomade. Noi abbiamo i piedi, non le radici, per questo motivo. Quindi è stato migrante dall'origine. E se noi facciamo pari a 24 ore la storia dell'umanità, noi siamo stati nomadi per 23 ore e 55 minuti. Quindi è probabile che questo sia rimasto in qualche modo, se non nel nostro DNA, certamente nella nostra memoria profonda.
Lei giustamente ha ricordato che non ci sono più soltanto i paesi di immigrazione da una parte e i paesi di emigrazione dall'altra, ma c'è la circolarità e bisognerebbe tenerlo sempre in considerazione. Sono rientrato da pochissimi giorni da Londra, dove vive e lavora mio figlio che è italiano, no? E lì Londra è piena di giovani italiani, quindi che cercano lavoro, che cercano ambizioni migliori rispetto a quelle che potrebbero
Anzi,
trovare in
è
Italia.
ufficiale, è la prima etnia.
Esatto.
L'abbiamo scoperto da pochi giorni, abbiamo superato gli indiani
Esatto,
a Londra.
esatto. Tra l'altro,
Londra, del resto, è la quinta città italiana per numero di abitanti.
ecco, e non solo, il sindaco di Londra è anche un immigrato pakistano,
Certo.
musulmano tra l'altro, quindi sì, ci sarebbe da stare a parlare per molto tempo di questa evoluzione del mondo che facciamo fatica a capirla in Italia. E allora le chiedo, con tutte queste persone in movimento, quindi di fronte a questi fenomeni, ma sono ancora realistiche le operazioni che puntano esclusivamente alla chiusura repressiva dei confini?
No, non solo non sono realistiche, sono controproducenti. Tutte le volte che un politico italiano dice che chiudiamo i confini agli ingressi è un pugno allo stomaco che ricevono gli italiani che sono già all'estero, perché è una specie di incentivo agli altri paesi a dire adesso li chiudessero anche loro i confini. Noi non potremmo più andarci. Ecco, se fossimo capaci di ragionare guardandoli un po' dall'alto, lo capiremmo. Sono uno dei motivi demografici. Noi siamo in crollo demografico, non in calo, certo, demografico. Siamo il paese più anziano d'Europa e il secondo o terzo paese più anziano del mondo. Non ci sono più bambini, non ci sono più persone in età lavorativa, il che è molto più complicato. Che se ne dica, noi abbiamo bisogno di manodopera, cioè di persone che siano in età lavorativa. Le stime attuali sono che noi abbiamo tre lavoratori ogni due pensionati. Prima del 2040, cioè domani, noi avremo un lavoratore per ogni pensionato. E basterebbe pensare a questo e noi dovremmo aprire le porte a un'immigrazione però gestita, selezionata, governata. La tragedia dell'immigrazione è che non è gestita, è lasciata in gestione, per così dire, alle mafie transnazionali o ai capricci del meteo e alle onde del mare, insomma.
Certo.
Ed è gravissimo, perché come tutte le cose, come tutti i fenomeni, l'emigrazione, prima di essere un problema, è un dato, molto banalmente esiste. Come esiste il problema di ammalarsi, abbiamo inventato la sanità e un ministero che se ne occupa, esiste il problema di istruirsi, la necessità anzi istruirsi, abbiamo inventato la scuola, un ministero che se ne occupa. Oggi esiste la mobilità, è molto più diffusa che in passato, sarà molto più diffusa che in passato per le ragioni che ho detto, ma anche per una ragione tecnologica. Allora, muoversi non è mai stato, viaggiare per esempio, lo sanno tutti quelli che hanno preso un aereo negli ultimi anni, non è mai stato così economico, così sicuro, così veloce e quindi reversibile. Ok? Tutti noi abbiamo già fatto esperienza di aver speso di più per il taxi che ci portava all'aeroporto che non per un biglietto aereo per una grande capitale di un altro paese. Ecco, quindi il problema è che questo è vero per noi, che abbiamo il permesso di muoverci, abbiamo dei passaporti che ci consentono di muoverci, non ci chiedono il visto, e addirittura nell'Unione Europea abbiamo la libera circolazione, nessuno può fermare. E altri invece devono chiedere il visto, noi non glielo diamo, quindi possono venire solo irregolarmente. La grande diseguaglianza sta qui, ma muoversi ci muoviamo e ci muoveremo sempre di più. Oltretutto sono diminuiti anche i costi psicologici grazie alle tecnologie. Noi, come dire, possiamo migrare, ma vedere i nostri familiari tutti i giorni attraverso le videochiamate, Skype, eccetera. E poi possono venirci a trovare con pochi soldi e gli amici, non solo i parenti, o possiamo andarci noi. Ecco, tutto questo ha reso molto più semplici, direi fisiologiche, banali gli spostamenti per motivi di lavoro, di studio e di altri motivi, e quindi va tenuto presente.
Lei consiglia infatti che sarebbe il caso di non dimenticare le dinamiche demografiche del nostro paese. Tra l'altro è in pieno inverno demografico e proprio il primo editoriale dell'anno lei lo ha dedicato proprio a questo fenomeno. Il titolo è chiarissimo: il paese dove non si nasce muore. E allora che prospettive vede per l'Italia?
Molto negative se non ci si occupa di queste cose, molto positive se ce ne occupiamo, la scelta sta a noi. La cosa che mi impressiona rispetto alla demografia è che in Italia non ce ne siamo accorti, cioè l'Italia e la Germania sono i paesi più vecchi d'Europa. La Germania nel 2015 ha fatto entrare 1,5 milioni di immigrati che erano spersi nei Balcani. E oggi non è più uno dei paesi più vecchi d'Europa e sta molto meglio economicamente, non solo perché è meglio gestita, non solo perché è più grossa, eccetera, eccetera, ma anche perché ha acquisito forza lavoro in età lavorativa. e ha acquisito anche bambini. Guardate, non ci pensiamo, ma l'invecchiamento della popolazione, cioè, proviamo a immaginare che non ci siano bambini, ce ne sono sempre meno, cosa vuol dire? Che si chiudono classi, si chiudono lavoro insegnanti, si chiudono, ci sono meno consumatori, cioè come dire, bisognerebbe spiegarle. In Germania, appunto, la questione demografica era molto seria, destra e sinistra si dividevano su come risolverla, ma non sul prendere atto che era un problema e che l'immigrazione era una delle possibili soluzioni, non l'unica. Guardate, io sono molto attento a queste dinamiche, però immaginiamo pure che l'Italia attivasse la migliore politica pro famiglia del mondo, e non lo do per scontato, anzi non succederà, ma immaginiamo che lo facesse, avrebbe effetto tra 20 anni. Nel frattempo noi, guardate che non ce ne siamo accorti, per fortuna in un certo senso, ma noi dipendiamo già dall'immigrazione. Io in un mio libro ho fatto un conto sulla base di dati statistici molto demografici molto molto seri di studiosi che me li hanno confermati, cioè che prima di pubblicare ho chiesto se erano calcoli giusti. Se dal 1981, il censimento del 1981, noi non avessimo avuto immigrati, saremmo poco più di 40 milioni, saremmo molto più anziani, avremmo molti meno lavoratori, saremmo in una crisi economica devastante, molto più grave di quella attuale, perché tutto lo dice l'Istat, non lo dice Stefano Ieri, il tutto di fatto l'incremento demografico dell'ultimo quarantennio è dovuto all'immigrazione, che in parte sono anche diventati cittadini italiani, eccetera, per cui non li calcoliamo più come immigrati. Questo ci ha salvati, cioè questo noi dovremmo, come dire, ringraziare le persone che sono venute in questi 40 anni e capire che ci sarà necessità di migrazione, così come ci sarà necessità di emigrazione per motivi strutturali. Cioè l'Italia ha questo problema, per esempio noi abbiamo pochi, abbiamo bisogno di manodopera, ma non offriamo tantissimi posti di lavoro qualificati. Risultato, una quota di italiani, guardi, la dico con una cifra che si capisce molto bene, l'80% degli immigrati è incontrato come operaio, a vari livelli, includendo colf, badanti, eccetera, ma l'80% dei giovani italiani che entra nel mercato del lavoro ha almeno il diploma, se non la laurea o la laurea di secondo livello, eccetera. Non parliamo dello stesso mercato del lavoro, se fa dei lavori che fa più diffusi tra gli immigrati sono bracciante, operaio, manovale in edilizia, colf badanti, pulizie negli alberghi, cucina, logistica, che poi è il nome chic per dire chi scarica le casse all'ortomercato, chi gestisce i magazzini della DHL, chi guida i camioncini Amazon che ci portano i nostri pacchetti, eccetera. Ecco, questi sono i lavori in cui sono maggiormente presenti. Lavori che fa un laureato. Punto.
Sì, punto. Certo. Allora lei cala l'asso della carta che bisogna giocarci, della cosa da fare, che è quella dei canali regolari di immigrazione. Quindi finalmente si arriverebbe poi a evitare le mafie, a evitare gli scafisti, a evitare tutti gli sfruttamenti e ripensare i progetti di accoglienza e di inclusione. È così?
Sì, non solo, evitare i morti, che però a noi ci interessa relativamente poco perché muoiono altri, ma aggiungo evitare due cose che danneggiano gli italiani. Da quando le immigrazioni non sono più regolari, cioè non è più possibile entrare nei paesi perché noi abbiamo approvato delle leggi che non consentono di entrare regolarmente e quindi entrano irregolarmente, abbiamo anche il fenomeno inesistente in passato dei minori stranieri non accompagnati, perché coi minori siamo così, per cui ci mandano i minori anziché venire gli adulti, e quello del livello di istruzione degli immigrati, che è calato negli ultimi anni, anziché aumentare, perché arrivano attraverso queste modalità qua. illegali attraverso porcacciatori d'affari che vanno in giro nei villaggi, eccetera. Ecco, basterebbe questo per capirlo, ma poi banalmente è una questione di buonsenso. Avere praticamente noi abbiamo l'unico canale d'ingresso regolare che esiste è un po' il ricongiungimento familiare, eccetera, oppure la richiesta di asilo. Il paradosso, infatti, è questo: noi con questa assurdità di distinguere tra migranti economici e richiedenti asilo, e tantissimi dicono: ah beh, richiedenti asilo sì, perché poverini scappano da una guerra, eccetera, ma i migranti economici no, perché sono dei loschi approfittatori. La realtà vera, che ho provato a cercare di descrivere anche con le cose che ho detto prima, che noi abbiamo bisogno di migranti economici, e anche i richiedenti asilo non vedono l'ora di rifarsi una vita, e quindi trovando un lavoro, una casa, eccetera. Quindi, ma invece noi paradossalmente persone a venire, una volta arrivate qua le obblighiamo indirettamente a dichiararsi richiedenti asilo, anche se non lo sono, e la maggior parte non lo è, e infatti moltissimi non li riconosciamo come tali, ma così facendo però non gli consentiamo di entrare regolarmente nel mercato del lavoro, di avere documenti, cioè produciamo irregolari attraverso le nostre leggi. Questa è una follia, quando noi potremmo invece metterci d'accordo con i paesi di partenza e dire semplicemente: va bene, noi ogni anno, tanto in Italia, in Europa a maggior ragione, l'Europa ha bisogno di almeno 1 milione di persone l'anno, minimo, nei prossimi 50 anni, per compensare il calo demografico. Tra 1 milione e 1,5 milioni, qualcuno arriva a stimarli in 3 milioni addirittura all'anno. Basterebbe dire a questi paesi di provenienza: va bene, ve ne prendiamo una quota tot, 100.000, 200.000 all'anno, regolari, magari mettendo anche delle condizioni, però venite, vi pagate il biglietto aereo di ritorno, nel caso combinaste qualcosa, vi pagate in anticipo l'assicurazione sanitaria, così non la paghiamo noi. Tutto si potrebbe fare volendo. Mettere dei punteggi se sai già la lingua, favorire appunto una capacità di integrazione. Ecco, i paesi in questione sarebbero felici di farlo, e anche a questo punto di collaborare. Allora voi ve ne prendiamo tot regolari, però ci date una mano a trattenere gli irregolari, o vi riprendete anche quelli che prendiamo noi.
Certo.
Per esempio, o cose di questo genere. Ma è una cecità assoluta il fatto che non lo si voglia fare, perché è fattibile. Anzi, dirò di più, lo si faceva in passato.
Ecco, e intanto ci si scontra sugli sbarchi, ed è nato un altro decretino che io considero vergognoso, per fare ostruzionismo ai soccorsi umanitari delle ONG. E che cosa pensare del divieto dei soccorsi multipli, che è una regola disumana, e delle assegnazioni insensate e provocatorie dei porti di sbarco?
E qui io sono d'accordo con lei sull'analisi, per cui ne penso male di queste cose, però rimprovero gli altri, diciamo quelli che si autoconsiderano i buoni, che sbagliano a autoconsiderare tra, di non occuparsi, però di non porsi il problema della regolarità degli sbarchi. Cioè il fatto che arrivino continuamente irregolari è un problema. È un problema per il paese, è un problema per le persone, la gente ha paura, i confini hanno una funzione anche simbolica importante. Non possiamo dividerci tra chi accoglie e chi rifiuta l'accoglienza. Dobbiamo fare in modo che non accada più, capendo però anche le paure e le difficoltà. Allora è ovvio che queste scelte sono assurde, sono ideologiche, sono barricadiere, che non si può fare il blocco navale, proprio non si può fare tecnicamente, intanto ha dei costi assurdi, infatti nessuno ha mai detto quanto costa, ma poi non si può fare proprio perché, immaginando che mettessimo una fila di navi militari intorno all'Italia, in tutto il Mediterraneo, e naturalmente non è fattibile. La cosa molto banale che può spiegare un qualunque ammiraglio della nostra marina militare è che se una barca però o gli spariamo addosso e allora non si avvicina, ma non si può fare, oppure se non gli spariamo questa arriva contro la nave militare, li raccogliamo, a quel punto sono sul territorio italiano e possono fare legittimamente richiesta di asilo, per cui questo non lo dice nessuno, ma non si può fare. Ma al di là di questo, il problema è gestirli alla fonte, all'origine, come dire, i problemi dell'irregolarità. A quel punto sì, poi possiamo dividerci sulle soluzioni, cosa è giusto, cosa è sbagliato, però dirò una cosa un po' critica, ma c'è una quota di opinione pubblica, cattolica, progressista, eccetera, che agita sempre i valori, no? I valori dell'accoglienza, eccetera. Cioè, io sono d'accordo su questi valori, ma i valori convincono solo i già convinti. Io tento di fare un'operazione diversa, cioè gli interessi e sulle emozioni, per far capire che cosa anche conviene reciprocamente a tutti gli attori in gioco. E allora sì, poi potremo dividerci, ma insomma, la dico in sintesi, credo che ci sia, come dire, una quota dell'opinione, diciamo delle associazioni, eccetera, favorevole all'immigrazione, che non si pone il problema degli altri, cioè di chi invece ne ha paura. Io la dico così, in maniera molto autocritica rispetto ai miei ambienti di riferimento, che delle paure bisogna tenere conto, bisogna accoglierle, anche loro, bisogna abbracciarle, bisogna dargli delle risposte, come facciamo con la paura del buio dei bambini, con queste cose qua. E allora sì, poi riusciamo a trovare delle soluzioni diverse che non sono questo incattivimento legislativo assurdo, che poi non funzionerà, cambierà presto nel corso del tempo, che è assurdo, che è malevolo, però bisogna dargli una risposta complessiva, non solo dire non è giusto, non va bene, ma anche cercare di costruire una politica alternativa nel suo complesso.
Grazie professor Alievi, e si starebbe volentieri a conversare con lei, ma il tempo, come vede, vola. Nel ringraziarlo, ricordo a tutti che il professor Alievi si occupa anche di cambiamenti culturali e di pluralismo religioso, con particolare attenzione alla presenza e all'evoluzione dell'Islam in Europa. Proprio su questi temi conterei di averlo ancora nostro ospite. Che ne dice?
Ma volentieri. Benissimo. Non si preoccupi, molto volentieri, quando mi chiama ci sono.
Sì. Intanto grazie.
Arrivederci, grazie.
Avete ascoltato Il Buon Samaritano, storie e testimonianze di volontariato, migrazioni e diritti umani in Italia e nel mondo. Il Buon Samaritano, la rubrica di chi non ha voce, a cura di Giuseppe Ragogna, tecnico in studio Gemma.